59 e 30 secondi possiamo iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E diamo subito un buongiorno a chi è arrivato appena in redazione, fresco come una rosa, perché giustamente la rassegna stampa la prepara qualcun altro. Buongiorno.
Buongiorno, ho portato il caffè al principale, anche io spazio su questo tavolo per gentile concessione di chi conduce.
Meno male che ci sono persone magnanime come il sottoscritto a questo mondo. Noi a questo punto possiamo iniziare la rassegna stampa di oggi. Iniziamo come di consueto dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani nostrani. Iniziamo dal Corriere della Sera. C'è grande attenzione ovviamente come nei giorni scorsi per quanto sta accadendo a Rafa. Attenzione che definire ipocrita è dire poco. Israele non si ferma, i tank a Rafah, armi per colpire in Russia, Macron e Scholz per il via libera e Putin minaccia la NATO, nuovo raid e vittime, ma l'esercito ebraico non si l'esercito ebraico smentisce, stato palestinese ufficiale il sì della Spagna, Norvegia. Di Spagna, Norvegia e Irlanda. Barbara Stefanelli nell'editoriale scrive che Kiev non è perduta. In questi giorni, insomma, traspare un po' sui quotidiani, ma soprattutto traspare dalle dichiarazioni delle diplomazie europee, che c'è grande preoccupazione per quanto sta avvenendo in Ucraina, perché sul campo c'è un'avanzata pressoché inarrestabile della Russia. Si parla ormai apertamente di interventi diretti da parte della NATO. Non è ormai solo Macron a spararla grossa, ma sembrerebbe, insomma, che diverse cancellerie europee ci stiano facendo un pensiero. Momenti di guerra che soffiano molto molto forte non solamente in Medio Oriente, ma appunto anche ai confini dell'Europa e in Ucraina. Si parla anche della gaffe del Papa sui gay, non volevo offendere, vabbè, insomma, polemiche che continuano su questa, sulla questione, con anche delle perplessità di troppo, insomma. Non si capisce bene in quale modo, per quanto diciamo Bergoglio sia sicuramente un papa non dei più conservatori, ecco, però che ci sia sdegno per le sue dichiarazioni è sicuramente positivo da una parte, ma anche possiamo anche finirla qui, insomma. Per la politica interna si parla di Meloni che va a Caivano, Meloni evoca l'insulto scintille con De Luca, il saluto e le polemiche. Ieri la Meloni ha fatto una passeggiata che forse elettorale è dire poco, ha fatto una passeggiata proprio colonialista in quel di Caivano, affermando che lì lo Stato c'è. Ricorderete, insomma, Caivano è dove c'è stato lo stupro, dove c'è stata tutta la polemica rispetto al degrado delle periferie, è diventato uno dei simboli, insomma, di come lo Stato possa fare la voce grossa all'interno dei quartieri popolari delle grandi città e delle loro cinture. Ieri c'è stato un nuovo capitolo di questa saga con tanto di siparietto con il presidente della regione Campania De Luca. Passiamo quindi a Repubblica, anche che titola sulle europee, in particolare su Ursula von der Leyen. Berlino liquida Ursula, cancelliere Scholz determinata a negare un secondo mandato a von der Leyen perché ha aperto troppo a destra. I 5 Stelle cercano casa a Bruxelles, trattative con un gruppo di rossobruni tedeschi e gli slovacchi di Fizzo. Intervista a Glucksmann, la sinistra argine contro i filorussi, chi conta davvero in Europa, scrive Claudio Tito, molto 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 noioso, anche per chi come il sottoscritto è appassionato di elezioni europee. Foto di copertina dedicata alla stretta di mano del tutto, insomma, falsa tra Meloni e Vincenzo De Luca, sempre a Caivano. In taglio basso, scintilla in Senato, primo sì all'abolizione dei senatori a vita, ancora su Piazza della Loggia. Ieri è stato l'anniversario della strage neofascista, Piazza della Loggia, le parole non dette della Premier, scrive Carlo Galli. E ancora In taglio basso, Luigi Manconi scrive della gaffe di Papa Francesco, la gaffe su chi è l'umanità di Papa Francesco, che appunto ha parlato di eccesso di frociaggine, leggo il virgolettato. Manconi prende parola sulla questione. E poi accanto, in un inserto cultura di Repubblica, c'è un fantastico articolo di Ezio Mauro sulla malattia di Lenin e la lotta per il potere. Ora non sappiamo bene Ezio Mauro con che titolo abbia per scrivere di Lenin e della lotta per il potere, però immaginiamo che sia un articolo pregno, insomma, di testimonianze storiche mai viste prima.
Sì, perché si è riciclato di recente come ricostruttore di alcune vicende, non so se ti è capitato di seguirle, ma ha fatto una storia a puntate della rivoluzione d'ottobre imperdibile, una cosa soporifera in cui parla monotonale per 7-8 puntate di un evento a suo modo anche epico, che riesce a smontare completamente privandolo di qualsiasi tipo di appeal, e non contento ci torna anche oggi perché si deve essere trovato.
Non avevo avuto la fortuna, insomma, di incrociare la strada da storico di Ezio Mauro, ma approfondiremo, insomma, invitiamo tutte e tutti coloro che hanno il gusto dell'orrido, insomma, a fare lo stesso. Noi invece ci dirottiamo sulla stampa. Anche qui si parla di guerra, si parla di Macron, Putin, l'Europa trema, l'Eliseo, Kiev deve poter colpire le basi russe, lo zar, così la NATO vuole il conflitto globale, assalto finale a Rafa, i tanchi israeliani nel centro della città, 21 morti in un nuovo raid, Gerusalemme nega. In taglio alto ancora su Meloni a Caivano, scontro con De Luca, il presidente incontra il governatore, insultata in un video, buongiorno sono la stronza. E fino a qui pure, insomma, non penso che possiamo darle torto. La foto di copertina è dedicata a quello che la stampa definisce l'ateneo sfregiato, reportage nell'università occupata di Torino, se la causa palestinese diventa pro Hamas. Questo è quello che scrive Francesca Paci sulla scorta di quanto detto nei giorni scorsi sui giornali, la preghiera, insomma, che si è fatta nella campata all'università di Torino. La stampa non perde occasione, insomma, per criminalizzare tutto il movimento di solidarietà con la Palestina, e in particolare qui c'è una foto di copertina con una scritta, un murale, cioè una pittura murale anche molto bella dedicata proprio alla resistenza palestinese, e che invece la stampa definisce come ateneo sfregiato. Ancora sulla spalla di destra, a Brescia la verità sulla strage, ancora un'ombra sulla democrazia, scrive Bazzoli, e ancora il dovere di insegnare come spendere i soldi, dice Elsa Fornero, ma su questo possiamo glissare. Non so se siamo già pronti dall'altra parte del tavolo con qualche altro giornale, allora continuo io. Il Fatto Quotidiano parla di impresentabili, lista di 7, ne mancano 19, vi risparmiamo, insomma, le veline dell'antimafia sulle elezioni europee. Taglio alto, spot a Caivano, agenti dimezzati tutti intorno, beffa De Luca sono la stronza, al Parco Verde il Presidente del Consiglio inaugura il centro sportivo Delfinia. Fiore all'occhiello della rinascita del paese in provincia di Napoli, la cura per questo luogo ha però sguarnito i comuni attorno, e questo ovviamente insomma non può che vederci in qualche modo contrariati da quanto scrive il Fatto Quotidiano, che come sua abitudine auspica che ci siano più poliziotti e più magistratura un po' dappertutto, anche a Caivano. Insomma, ci sentiamo di dire da questi microfoni che il problema di Caivano non è sicuramente la presenza o meno di agenti tutti intorno, insomma, ma che ci siano motivazioni ben più profonde. Ancora taglio basso, corteo pro Gaza, 9 perquisizioni, Firenze anche per i testi. Questo su un corteo c'è stato alla fine di febbraio, ieri diverse compagne e compagni hanno ricevuto la visita della polizia ieri mattina, approfondiremo più avanti. E ancora il PNRR, 200 milioni l'anno in meno, il taglio per i comuni resta, piccoli e sud sono i più penalizzati. Passiamo al Domani, Meloni dietro le parolacce il nulla, tutti i tagli del governo ai comuni, la strategia dell'attacco organizzata a tavolino, mentre la leader punta al populismo più becero, la destra da mesi riduce i finanziamenti agli enti locali. Gianfranco Pasquino, politologo sulla spalla di sinistra, il chi se ne frega della Premier e gli orfani del premierato, un flop avrebbe conseguenze. Ancora Lorenzo Castellani scrive l'estrema destra è ormai mainstream e piace ai potenti. In taglio basso un articolo interessante del Domani su una questione che viene spesso poco attenzionata relativamente a quanto sta avvenendo a Gaza, ovvero il grande affare della ricostruzione. Stati arabi e privati già al lavoro, Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono la Palestina. Roald Hassan e Hassan Olgado scrivono, poi lo leggeremo più avanti. Finiamo questa prima carrellata di prime pagine con il Messaggero. Armi contro la Russia, si allarga il fronte del sì, l'annuncio di Borrell, caduti i veti, ogni paese fa per sé, italiani noi contrari, asse Macron-Scholz con Kiev un nuovo livello, Putin così guerra globale. Quello che fino a poco tempo fa insomma sembrava o quantomeno a parole impossibile da avverarsi, si sta verificando. Insomma, sono cadute tutti i freni inibitori rispetto a un'entrata in guerra diretta dell'Europa contro la Russia, il che ovviamente significherebbe un peggioramento notevole della situazione di scenario bellico attuale. Ancora foto di copertina dedicata a Meloni e De Luca, le scuse del Papa nella Chiesa, spazio per tutti.
Io volevo segnalare proprio su questa questione di Meloni e De Luca che Il Mattino, che è il quotidiano di Napoli, oggi ha un titolo a caratteri cubitali perché ospita un'intervista alla Presidente del Consiglio. Il virgolettato con cui viene aperta l'edizione del giornale di Napoli è: Caivano dal degrado al modello per l'Italia, il destino del Sud non è vivere di sussidi e assistenzialismo ma di lavoro e sviluppo, la nuova coesione mette il Mezzogiorno nelle condizioni di competere ad armi pari. Insomma, un'intervista che dà sicuramente qualche rilievo, almeno dal punto di vista di rappresentare il punto di vista di chi governa, di chi amministra, la Presidente del Consiglio su questa questione. Magari nel corso della rassegna stampa ce ne andiamo a leggere con più attenzione.
A questo punto ci prendiamo il primo stacco musicale della mattinata e poi torniamo in voce per continuare la rassegna stampa di oggi.
We'll be right back.
9 di Radio Onda Rossa, stiamo dando uno sguardo alle prime pagine dei giornali di oggi. Passiamo al Manifesto, che titola con una foto che ritrae i detriti e i risultati dell'ennesimo bombardamento, dell'ennesima strage in quel di Rafa da parte dell'esercito israeliano, e l'accompagna questa foto con il titolo Lo Stato delle Cose, dove la S è quella, la S di Stato è maiuscola e si riferisce ovviamente al riconoscimento dello Stato di Palestina, il gioco di parole con la condizione oggettiva che vivono i palestinesi in questo momento. Il titolo continua con Irlanda, Norvegia e Spagna riconoscono lo Stato di Palestina mentre i carri armati israeliani entrano a Rafah. Nuovo raid sulle tende degli sfollati palestinesi ad Al-Mawasi dopo le bombe sul campo di Tel al-Sultan, ma le sanzioni di Israele sono ancora tabù. C'è sullo stesso tema, sulla spalla destra del Manifesto, un lungo articolo, La guerra segreta alla Corte dell'Aia, in cui si ricostruisce anche quanto sta avvenendo dal punto di vista del diritto internazionale. Sapete che sono stati incriminati tanto i leader di Hamas quanto Netanyahu, il presidente del Consiglio israeliano, e il suo ministro della difesa per crimini di guerra. Il Manifesto oggi ci racconta come e dove è maturata questa incriminazione e quali sono anche gli scontri all'interno degli organi di governo internazionale su questo tema, mentre nel taglio, nella pagina, nella pancia della prima pagina, scusate, il Manifesto si occupa ancora di Ilaria Salis. L'indirizzo di Ilaria Salis a Budapest è pubblicato su un sito di neonazisti, pericolo per l'antifascista. Non so se vi era già capitato di sentirlo, nel momento in cui Ilaria è stata tradotta ai domiciliari, cioè nell'udienza in cui il giudice ha concesso l'uscita dal carcere, ha in realtà rivelato l'indirizzo in cui soggiornerà presso una famiglia di italiani a Budapest, e questo ha creato allarme già nelle ore immediatamente successive da parte dei suoi legali e dei solidali che erano là per assistere all'udienza. Il Manifesto oggi ci racconta che era un allarme più che motivato, visto che questo indirizzo è stato ripreso e pubblicato su siti neonazisti.
Peraltro, vai. No, solo per dire che peraltro ieri uno dei coimputati di Salis, ovvero Tobias Edelhoff, è stato condannato in secondo grado a 1 anno e 10 mesi di carcere, sentenza che è stata pronunciata ieri dalla Corte d'Appello, dopo che in primo grado era stato condannato a 3 anni di carcere. Questo per dire che all'interno di quel processo non c'è solo Ilaria Salis, ci sono anche diverse altre posizioni magari meno conosciute, che purtroppo i processi stanno andando avanti e le condanne stanno fioccando.
Ancora dalla prima del Manifesto vi segnaliamo alcuni flash di temi che verranno poi affrontati alle edizioni di oggi. Il primo riguarda la gestione della sanità pubblica, in particolare le relazioni internazionali a partire dai piani pandemici. Si parla di un'Italia sovranista come l'Argentina e di modello Milei sulla prima pagina del Manifesto di oggi, perché il ministro Orazio Schillaci ha deciso di non sottoscrivere, di tirarsi fuori dal negoziato. In realtà non siamo ancora alla sottoscrizione sul trattato pandemico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora sul Manifesto si parla di Europa e di Ucraina e delle armi NATO in territorio russo, con l'approvazione di Borrell. Questa insomma è una questione di cui abbiamo già parlato. In particolare il Manifesto si concentra sulla possibilità che le armi in aiuto all'Ucraina vengano usate non soltanto sul fronte interno, cioè dove è in corso l'offensiva dell'esercito russo, ma addirittura direttamente in territorio russo, a distanza di centinaia di migliaia di chilometri dal luogo del fronte, in un'estensione dello scenario bellico dagli esiti imprevedibili. Il Manifesto si occupa anche dell'anniversario della strage di Brescia, lo fa con la firma di Davide Conti, che ci racconta Brescia 74-2024, 50 anni dopo la grande rimozione. Il tema appunto è su cui anche altri giornali oggi insistevano, è anche la difficoltà, in particolare la compagine oggi al governo, di rapportarsi con la storia recente di questo paese, una storia fatta di stragi e complicità tra le formazioni di estrema destra e i servizi segreti. Infine, sulla prima del Manifesto vi segnaliamo anche che c'è un approfondimento sulle morti sul lavoro. La strage continua, 3 morti sul lavoro senza ostacoli. Insomma, è un articolo che purtroppo non può che tener conto dei morti, ma sicuramente dopo ci andiamo a leggere meglio di cosa racconta quest'oggi. Riformista, come sempre attento alle questioni che riguardano la giustizia, titola con una grande foto di Nordio davanti a Montecitorio, il titolo Giustizia elettorale, Nordio e Mantovano, la Mattarella accelerano sulla separazione delle carriere, lo sprint che tira la volata a Giorgia per le europee, tutti colpevoli nello stato sospetto. Insieme al Riformista la prende abbastanza di petto, mentre l'Unità, giornale oggi diretto da Sansonetti, titola Brescia 74, i fascisti a colpa di bombe cercarono di fermare l'avanzata della sinistra, lo ha detto Mattarella ed è vero, insomma, qua ovviamente il giornale, per quanto oggi in crisi di identità, è l'organo storico del Partito Comunista, riflette anche dal punto di vista storiografico l'interpretazione che le stragi fossero soprattutto per fermare l'avanzata elettorale delle sinistre. In realtà si ignora bellamente in questo tipo di ricostruzione l'impatto che ha avuto sul movimento reale, sul movimento operaio e studentesco di quegli anni, facendo finta che era poco più che un'estensione fuori dalle aule del Parlamento del Partito Comunista. Ma insomma, dall'Unità non penso che ci possiamo aspettare molto di diverso. E c'è ancora: salviamo i ragazzi, chiudiamo le carceri per i minori, un tema invece legato alla giustizia che vi segnaliamo sul fondo dell'edizione di oggi dell'Unità. Diamo uno sguardo per la par condicio anche a quello che dicono i giornali di destra, scatenati sul post dichiarazioni di Bergoglio. La Verità: se tocca gay il Papa Pop non piace più, e viene riportato il virgolettato delle dichiarazioni dell'altro ieri o di ieri, non mi ricordo, il Papa Francesco si scusa, non volevo offendere. E Libero sulla falsa riga titola: Bergoglio e pregiudizio, cala il gelo sul Vaticano, la sinistra bastona il pontefice per le frasi sui gay, Francesco alla fine si scusa ma non smentisce nulla, è finito l'amore con i progressisti. Devo dire che, a parte insomma l'evidente compiacimento dei giornali di destra, che probabilmente si riconoscono negli insulti omofobi che ha scagliato il Papa, mettono il dito dentro una contraddizione grande come una casa, cioè di chi ha eletto l'attuale Papa leader e punto di riferimento teorico e spirituale per gli oppressi di tutto il mondo, e si scontra invece col ruolo che esercita anche dal punto di vista dell'oscurantismo.
E noi a questo punto andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani esteri. Iniziamo, come di consueto, da quelli statunitensi, dal New York Times, che dedica la foto di copertina alla questione dell'aborto, che, come abbiamo detto più volte, è tema centrale della campagna elettorale per le presidenziali statunitensi del prossimo autunno. Si parla della lotta per i diritti sull'aborto e delle diverse giravolte, sia soprattutto di Trump sul tema. Sempre a proposito di Trump, la spalla di destra si parla di avvocati e di questioni legali che ancora avvolgono il candidato dei repubblicani alle prossime elezioni. In taglio basso si parla di, cioè, la foto di copertina è dedicata a Rafa e alla situazione ormai allo stremo in quel della città Gazawi, nel sud della striscia. E ancora dal Washington Post, anche qui si parla di Trump e di processi. In taglio basso la foto è dedicata a dei funerali di alcuni morti a Gaza. Si parla in particolare di una dichiarazione di ieri della diplomazia statunitense che, come di consueto, dopo aver tuonato contro, o almeno aver fatto finta di tuonare contro Israele per quanto avvenuto, alla fine poi ha dichiarato che comunque era diritto di Israele bombardare, che il bombardamento non violava gli avvertimenti, e che in qualche modo, insomma, giustificando alla fine quello che è avvenuto, era un tragico errore, eccetera eccetera eccetera. Andiamo quindi ai quotidiani israeliani, partendo dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore, che parla di che dedica la foto di copertina, beh, come al solito, ai morti dell'esercito israeliano nell'ultima giornata. Si parla anche del porto mobile che hanno costruito gli Stati Uniti a largo di Gaza e che secondo il Jerusalem Post non funzionerebbe a dovere. D'altronde non si capisce neanche bene quale dovrebbe essere questo funzionamento a dovere di questo porto. Si vede una lunga banchina, insomma, costruita proprio di fronte alle coste di Gaza, che dovrebbe portare aiuti umanitari, ma insomma la situazione è talmente tanto allo stremo che è difficile parlare di qualsiasi cosa ormai che riguardi la striscia e il genocidio in corso. Si parla anche di nuovi negoziati e di Israele che avrebbe mandato una nuova proposta per negoziare sugli ostaggi, anche qui, insomma, è veramente difficile credere a cose di questo genere il giorno dopo il bombardamento su un campo profughi, che si parli di negoziati ancora, ormai veramente ai limiti del ridicolo. Ancora su Arez, l'IDF, l'esercito israeliano prova, cioè sta cercando di, appunto di provare, ha aperto un'inchiesta per provare se effettivamente le esplosioni che sono state causate nel campo di Rafah sono state causate appunto dall'esercito e dal bombardamento. Qui siamo ancora a questo livello. Ancora in taglio alto gli ufficiali dell'Unione Europea, più stati dovrebbero considerare di riconoscere la Palestina. La diplomazia europea e occidentale adesso si sta un po' concentrando su questo, sul riconoscimento formale dello Stato di Palestina. Lo ripetiamo ancora una volta, è una cosa tutta formale che di fatto non serve a nulla, perché non si capisce bene neanche quale dovrebbe essere questo Stato di Palestina. È una questione tutta formale che non aiuta né il popolo palestinese né la situazione di adesso a Gaza. È l'ennesima, insomma, specchietto per le allodole, per tirare fumo negli occhi mentre Israele va avanti col suo genocidio. Tra l'altro, ancora sempre su Arez si parla di una cosa che poi approfondiremo più avanti, ovvero che una spia del Mossad avrebbe fatto pressioni sulla Corte Internazionale di Giustizia per ritirare o comunque per ammorbidire le accuse di genocidio contro Israele. Arab News, quotidiano saudita, parla di Israele che continua a scaricare tank, carri armati nel cuore di Rafah. Tre stati riconoscono la Palestina, si parla, diciamo, il contatore dei morti su Arab News segna ormai quota 36.096 palestinesi che ufficialmente almeno sono stati uccisi, probabilmente sono purtroppo molti, molti, molti di più. Sul China Daily si parla invece delle manovre che la Cina fa dal punto di vista commerciale. Su diversi quotidiani europei di oggi c'è anche una specie di avvertimenti sulle mosse della Cina, che sta facendo il giro del mondo praticamente per ingraziarsi rapporti commerciali stabili un po' con tutti gli stati. Adesso è stato il caso della Guinea Equatoriale, c'è una foto di copertina con Xi Jinping appunto insieme al presidente della Guinea Equatoriale, e che diciamo che fa un po' che è un po' l'emblema degli affari cinesi in Africa, che non sono ormai un segreto. Andiamo sui quotidiani europei, partiamo dal Guardian, che parla appunto della titola sulla spia israeliana che avrebbe minacciato il cioè quasi usano già dei termini un po' più forti rispetto a Arez, avrebbe minacciato appunto la Corte Internazionale di Giustizia per quanto riguarda l'accusa di genocidio. Ancora la foto di copertina in taglio basso è dedicata ai nuovi profughi interni di Gaza, dalla striscia. Ormai, appunto, non essendoci più zone sicure, non c'è neanche più un luogo dove andare. A nord e al centro è praticamente tutto distrutto, a sud Israele bombarda, la situazione è ai limiti del possibile. Le Monde, quotidiano francese, dedica la foto di copertina a Yahya Sinwar, quello che viene definito come l'inarrestabile, l'ineffabile capo di Hamas, quello che viene usato anche come scusa per le operazioni che Israele sta svolgendo, appunto la caccia a Yahya Sinwar. In taglio alto si parla di educazione nazionale e delle economie introvabili, insomma questo è un po' i titoli sul Le Monde. Sempre sulla questione palestinese, il Paese, il quotidiano spagnolo, dà molto risalto al riconoscimento dello Stato palestinese da parte del governo spagnolo. Il Paese parla di un passo storico insieme all'Irlanda e alla Norvegia. Sanchez si rimette alle frontiere del 67 addirittura per l'accordo tra le parti. Questo, insomma, a conferma del fatto che stiamo parlando veramente di fantascienza totale. Assicura che la decisione non va contro Israele, che è un popolo amico. Insomma, la retorica è sempre quella dei due popoli, due stati. Anche qui, appunto, come abbiamo detto più e più volte, una prospettiva che non solo sembra al momento irrealizzabile, ma proprio fuori dall'immaginazione e anche fuori dall'immaginario degli stessi palestinesi, ma anche degli israeliani a questo punto. I tank di Israele al centro di Rafah, si continua, insomma, con l'avanzata dei tank israeliani ormai anche da sud. non c'è più un posto sicuro a Gaza, dice il Pais. Finiamo sul Tagesspiegel, il quotidiano tedesco, che dedica il titolo di copertina anche a quella questione di Rafah e di come Israele stia sfidando le Nazioni Unite a Rafah. Peraltro le agenzie poco fa hanno battuto la notizia secondo cui le Nazioni Unite starebbero preparando l'ennesima risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza. Anche qui insomma si dà spazio su questo sul Tagesspiegel, ma non... veramente difficile ormai credere a qualsiasi cosa data la situazione. 8:32 minuti primi, noi a questo punto chiudiamo la lettura delle prime pagine anche dei quotidiani esteri di oggi, ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi iniziamo con le pagine interne.
7.9, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo i giornali di oggi, come spesso facciamo. Partiamo dalle vicende che arrivano dalla Palestina, da Rafa in particolare. Ovviamente non sono buone notizie. Lo facciamo con un pezzo di Michele Giorgio, che quotidianamente sul Manifesto si preoccupa di fare una cronaca puntuale di quanto avviene in quei territori. Oggi ci racconta di una nuova strage di sfollati a Rafa. Ovviamente Tel Aviv nega. Raid sulle tende di Mawasi, uccisi 21 palestinesi, tra cui molte donne. I carri armati sono arrivati per la prima volta nel centro della città. Il pezzo di Michele Giorgio ci dice: in attesa che l'amministrazione Biden valuti se l'attacco aereo israeliano di domenica scorsa, che ha ucciso 45 sfollati in una tendopoli di Tel al-Sultan, rappresenta una violazione della linea rossa fissata da Joe Biden, altri 21 civili palestinesi sono stati uccisi, tra cui 12 donne, e decine sono rimasti feriti in attacchi israeliani nell'area umanitaria di Mawasi, nella parte occidentale di Rafah. Una nuova strage, 48 ore dopo quella di Tel al-Sultan, documentata da video in cui si vedono persone impegnate a coprire i corpi delle vittime. Il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, inizialmente ha dichiarato: al momento non siamo a conoscenza di questo incidente. Poi ha negato che l'aviazione dello Stato ebraico abbia preso di mira l'accampamento di Mawasi. Hagari si è affannato ieri a ripetere che Israele non ha responsabilità nel massacro di domenica sera. La causa della strage, ha detto, va cercata nelle munizioni o qualche sostanza combustibile di Hamas che colpite da schegge hanno causato un'esplosione secondaria e l'incendio nella tendopoli al Sultan. Quindi Israele, che ammette di aver sparato solo due piccoli missili che hanno ucciso due altri dirigenti di Hamas, obiettivo dell'attacco aereo a Rafah, accusa il movimento islamico di fatto provocato la morte di tante persone nascondendo nei pressi di campo tende scorte di carburanti e munizioni, un resoconto non verificabile che però potrebbe offrire all'amministrazione USA il pretesto per non intimare a Israele di interrompere l'attacco a Rafah, proclamando allo stesso tempo di essere contraria all'offensiva contro la città che da mesi è descritta come l'ultimo bastione di Hamas a Gaza. I carri armati ieri hanno raggiunto il centro di Rafah per la prima volta e la brigata Bismarck si è unita alle altre della 161esima divisione per dare più forza all'offensiva. I testimoni hanno raccontato di aver visto mezzi corazzati e truppe intorno alla centrale moschea al-Awada. Questo insomma è l'incipit dell'articolo Michele Giorgio. Trovate il resoconto completo di quanto raccolto dall'inviato del Manifesto a pagina 2 dell'edizione del giornale di oggi. Devo dire che è anche molto faticoso leggere la maniera in cui si giustificano delle stragi così efferate, le prese di posizione del responsabile dell'esercito israeliano e poi l'ipocrisia degli Stati Uniti, ma tant'è, anche questo fa parte della cronaca e di quello che sta succedendo e quindi è giusto raccontarlo. Cronaca che è completata da un'intervista che Chiara Cruciati fa a Tommaso Fabbrica, commissione di Medici Senza Frontiere in Palestina, che racconta: civili, ospedali a Gaza, è tutto nel mirino, il governo italiano agisca. Insomma, al netto del fatto che si prova a far finta di niente, i risultati concreti dell'esercito, di quello l'esercito israeliano sta facendo sul campo, sono abbastanza concreti, e questa intervista al responsabile Medici Senza Frontiere ne sottolinea alcuni degli aspetti più efferati. Vi segnaliamo ancora dal Manifesto invece un approfondimento di Più 972, non so qual è la pronuncia esatta, perché è un magazine di informazione israeliana, dell'opposizione israeliana all'attacco a Gaza, giornale storicamente vicino alle posizioni dei ritenenti alla leva in Israele, che ha fatto un'inchiesta con Local Call e The Guardian sulla guerra che Israele sta conducendo contro la Corte Penale dell'AIA. La trovate a pagina 3, la guerra segreta di Israele contro l'AIA. Ora Khan deve valutare anche se alcuni israeliani coinvolti nelle operazioni volte a ostacolare la Corte Penale Internazionale abbiano commesso reati contro l'amministrazione della giustizia. Trovate tutto l'approfondimento qua sul Manifesto di oggi.
La notizia, insomma, del Mossad che avrebbe fatto pressioni sulla Corte Penale Internazionale dell'AIA, la trovate un po' su tutti i quotidiani. Le rivelazioni appunto sono del Guardian. Si parla di avvenimenti del 2020, diciamo di eventi del 2021 con che vedono appunto come protagonista Yossi Cohen. Un'opera di lobbying del tutto inaudita, scrive il Dubbio, verso un organismo indipendente come la Corte dell'Aia, condita addirittura da minacce in stile mafioso rivolte in forma più o meno velata alla procuratrice e ai suoi familiari. Tattiche spregevoli, commenta una delle fonti anonime citate dal, dal quotidiano. Allora la, il procuratore della corte era appunto una persona del, del Kenya che ha denunciato questi, questi fatti. Sempre relativamente a Gaza, come leggiamo in, dalle prime pagine, c'è un approfondimento interessante sul Domani a pagina 9 rispetto all'affare della ricostruzione tra megaprogetti e ostacoli. I paesi arabi e la Turchia sono disposti a finanziare ma chiedono il riconoscimento della Palestina. I privati lavorano per rilanciare le infrastrutture. Per l'ONU ci vorranno almeno 40 miliardi di dollari, scrive Youssef Hassan Olgado. Nei palazzi di Washington, Londra e Riyadh i leader internazionali stanno pianificando la ricostruzione post bellica della striscia di Gaza. Al momento sul tavolo ci sono proposte più o meno serie, altre più diciamo più utopiche. Ma cosa significa, per capire cosa significa ricostruire Gaza bisogna partire dai numeri. L'articolo snocciola insomma tutte le i numeri della devastazione che Israele, il genocidio che Israele sta mettendo in atto a Gaza. Si parla di centinaia di migliaia di case danneggiate, 85% di edifici distrutti, praticamente l'intera insomma striscia da, da ricostruire. Quello che si chiede il, l'autore dell'articolo è poi costruire come e per fare cosa, a differenza dello scenario post bellico ucraino, che al momento procede con conferenze internazionali nei più importanti stati europei. Per Gaza il problema è molto più complicato ed è prettamente politico, mentre per Kiev a trattare in prima persona è il presidente Zelensky. Per Gaza non esiste un unico interlocutore, per ovvi motivi da parte palestinese non sarà Hamas l'organizzazione che discuterà della ricostruzione, ma neanche la debole autorità nazionale palestinese, che piuttosto sottostarrà ai diktat internazionali. A scendere in campo, secondo l'autore dell'articolo, saranno i paesi arabi e la Turchia, ma lo faranno a determinate condizioni politiche, e cioè al riconoscimento dello Stato di Palestina. E al momento il segretario di Stato americano Blinken ha detto che Arabia Saudita, Giordania, Qatar, Emirati Arabi e Turchia sono intenzionati a partecipare alla ricostruzione, così anche come, diciamo, così come l'Egitto. Verrebbe da dire un po' che è la lista anche dei paesi arabi che sostanzialmente hanno partecipato in maniera connivente a, e stanno partecipando in maniera connivente al genocidio in Palestina, che come al solito insomma muovono le proprie pedine, i propri interessi sulla pelle e sulla testa dei palestinesi e delle palestinesi, in questo caso dei Gazawi. Qui si conferma insomma questa versione anche rispetto all'eventuale ricostruzione, che poi ripetiamo non si sa su base, sulla base di quale piano, perché Israele non sembra avere grosse diciamo al di là del genocidio avere grossi piani per Gaza. Non si capisce chi dovrebbe governare cosa e quale dovrebbe essere lo scenario futuro. Al momento si vede solamente morte e devastazione e un genocidio in completo insomma in completo svolgimento.
Alla fine attualmente a parlare di un possibile futuro per Gaza attualmente sono solo i coloni con i loro render di ville sul mare e possibili nuovi insediamenti.
Esattamente, e quello che diciamo che mette in luce l'articolo è che i, appunto i privati si stanno muovendo proprio in questo, in quello, rispetto a quello che dicevamo poc'anzi. C'è stata addirittura nei scorsi mesi è nata addirittura una coalizione di circa 100 persone tra avvocati, banchieri, ex politici e vertici di organizzazioni internazionali, imprenditori, architetti, ingegneri, chiamata Palestine Emerging. Uno dei loro primi incontri si è tenuto a Londra a dicembre. Si parla di appunto una programmazione serrata per un progetto ambizioso. Si parla di ricostruzione, si parla di nuove costruzioni non solo a Gaza ma anche in West Bank. Si parla di quello che dovrebbe essere il futuro della terra dei palestinesi e delle palestinesi. Ovviamente se ne parla senza i palestinesi e senza le palestinesi. Ci sono anche nomi illustri in questa lista, ad esempio c'è c'è Chris Coe, che è fondatore e direttore di uno degli studi di architettura londinese più, più famosi. C'è Hashim Shawa, che è presidente della Banca di Palestina. Ci sono rappresentanti della consolidazione Consolidated Contractors International, che è una delle più importanti società di costruzioni al mondo. Insomma, ci sono diversi, dentro a questo think tank ci sono diversi esponenti su diversi piani. Si parla anche di un nuovo porto a Gaza, della rete 5G, di strutture di desalinizzazione dell'acqua. Sarebbe prevista addirittura un aeroporto a nord e un porto a largo che sorgerà su un'isola artificiale. Insomma, si parla veramente di cose che sembrano fantascienza allo stato puro, eppure c'è qualcuno che insomma le sta progettando, che lo sta facendo e che lo sta facendo in maniera anche molto seria, perché come giustamente sottolinea l'articolo, anche la ricostruzione è un affare e c'è già chi si sta sfregando le mani in questo senso nel mentre si continua a sterminare la popolazione gazawi e non si prospetta nessun tipo di interruzione del genocidio.
Sì, se questa è la situazione, diciamo, in Palestina, in Italia si continua con la criminalizzazione esplicita di ogni forma di solidarietà al popolo palestinese, di opposizione al genocidio che sta commettendo Israele. Il Fatto Quotidiano racconta di 9 perquisizioni ieri a Firenze, corteo di Firenze, 9 perquisizioni anche testimoni, studenti e sindacalisti indagati, 9 perquisizioni delegate dalla Procura di Firenze che sono state eseguite ieri dalla Ricos di Firenze insieme ai carabinieri della sezione di IPG della Procura, che per le indagini sugli scontri e le tensioni del 23 febbraio nei pressi del consolato USA tra le forze dell'ordine e un corteo per la Palestina. Ci sono anche dei fotogrammi dei fermi, tra l'altro questa che sta diventando una specie di prassi di fermare in questo caso, perquisire a distanza di mesi non soltanto le persone a cui vengono addebitate delle condotte, che già sarebbe piuttosto discutibile vista la maniera in cui si comporta la polizia in piazza, ma addirittura anche testimoni, in alcuni casi giornalisti. È una novità, chiamiamola così, che non può che farci destare un grido d'allarme. Se questo è quello che succede a Firenze, ecco, a Torino le cose non vanno meglio. La Stampa continua la sua campagna diffamatoria contro le occupazioni universitarie, in particolare quella di Palazzo Nuovo, storico edificio sede dell'Università Torinese. C'è un lungo reportage di Ludovica Poletto che, senza senso del ridicolo, parla di ateneo sfregiato per le scritte a pennarello fatto sulle colonne. Viaggio a Palazzo Nuovo, storico edificio dell'università dove l'occupazione pro-palestina è sfociata in atti vandalici e scritte sui muri, vetri e porte. La preoccupazione fra i docenti: faremo la conta dei danni. Fa impressione pensare che di fronte alla strage in corso la preoccupazione dei docenti raccolta dalla stampa siano i danni provocati dalle scritte sulle porte di Palazzo Nuovo.
E su questo, insomma, epilogo dai contorni tragicomici, alle 8:50 noi ci andiamo a prendere una pausa musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 per proseguire con la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Thank you. 87.9 in FM di Radio Andalusia, sono le 8.53 in questo istante. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo da poco. Abbiamo parlato finora di Palestina, passiamo adesso a parlare sempre di scenari di guerra, ma questa volta sul suolo europeo, in particolare delle novità che ci sono rispetto al conflitto in Ucraina. Se ne parla molto dai quotidiani di oggi, non solo quelli italiani ma anche quelli esteri, perché c'è una vera e propria escalation in atto. Si parla ormai apertamente di intervento diretto della NATO, di alcuni suoi membri contro la Russia. In particolare ci sono state dichiarazioni congiunte di Macron e Scholz nella giornata di ieri. Si parla pagina 5 del Corriere: armi alleate per colpire la Russia, sì con limiti di Macron e Scholz, Unione Europea divisa, gli USA frenano, Salvini contro Borrell e Bombarolo, Putin insulta Stoltenberg. A pagina 6 sempre del Corriere si parla proprio dei colpi di Kiev già oltre il confine, da Belgorod alla Crimea. Le operazioni ucraine in territorio russo sono aumentate, ma quasi mai contro obiettivi civili. Questo diciamo un po' per dire che in realtà quello che si sta minacciando è già in corso. La campagna si è intensificata negli ultimi mesi. Zelensky ha dichiarato già diversi mesi fa: porteremo la guerra in Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari. In questi giorni, in queste ore, si sta parlando della fornitura appunto diretta di armi e di intervento diretto dell'Occidente e in particolare dell'Europa nel conflitto. Vi segnaliamo a pagina 3 della Stampa che c'è un articolo di Domenico Quirico sulla deriva bellicista dei leader che riguarda la guerra del Vietnam. Chi giurava mai soldati in Ucraina si dovrà ricredere, la diplomazia giace ormai silenziosa in un angolo. E sul dibattito che si sta sviluppando su questo, a pagina 4 della Stampa si spiega quali sarebbero almeno apparentemente le posizioni. Rischi escalation in dubbi dell'Italia, Meloni e Salvini cercano la sponda Orban, la maggioranza contraria ai raid in territorio russo e all'invio di soldati, sia agli aiuti nonostante il no di Budapest. I leader del centrodestra vorrebbero lunghe rese, ognuno nel proprio gruppo UE, per rinsaldare i legami con Trump. Il governo non ha alcuna intenzione di sposare la linea bellicista del premier francese Macron. D'altronde le europee sono a un passo e al centrodestra non si vuole riaccendere una questione sul tema. Meloni e Tajani preferiscono evitare nuovi scontri con la Lega, insomma, e ci sono questioni anche appunto interne relative alla stessa maggioranza. Ci sarà poi c'è stata l'assemblea della NATO dove le delegazioni parlamentari di centrodestra hanno votato compattamente contro l'emendamento con cui il Canada vuole permettere a Kiev di attaccare alcuni obiettivi militari in suolo russo. L'emendamento viene comunque approvato, finisce come uno dei 20 punti della dichiarazione dell'Alleanza Atlantica, e alla fine poi insomma sia gli esponenti parlamentari di destra che anche quelli del PD alla fine hanno votato a favore, assicurando la compattezza del fronte di sostegno all'Ucraina. Non una parola di condanna viene spesa da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini di fronte al veto posto dall'Ungheria a Bruxelles. Si parla sempre degli aiuti, insomma, e dei problemi che Orban sta creando su questo. Insomma, il dibattito è in pieno svolgimento, ma al di là diciamo di sfumature nelle posizioni non sembra poi che sulla sostanza si sia in disaccordo, e cioè di continuare a fornire stabilmente armi all'Ucraina, di aumentare queste forniture e addirittura insomma di prevedere degli interventi diretti proprio degli eserciti NATO, più di quanto già non stiano facendo.
E proprio su questo proviamo a leggervi un occhiello che si firma Sabato Angeri sul Manifesto, corrispondente all'Ucraina del giornale, che ci dice: Zaporizhia, accordo tra Russia e AEA. La centrale di Zaporizhia occupata dai russi dal 2022 sarà tenuta sotto controllo dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il suo direttore Raffaele Grossi ha annunciato ieri di aver raggiunto un'intesa con il capo dell'Agenzia Atomica russa Rosatom. I due si sono incontrati a Kaliningrad contemporaneamente, insomma, all'annuncio che l'Agenzia Internazionale sta intervenendo nella centrale di Zaporizhia anche per garantirne la sicurezza. Il suo omologo russo, il capo dell'agenzia atomica russa ha accusato gli ucraini di attacchi alla centrale sulla quale la pressione è aumentata negli ultimi tempi, soprattutto con i droni. Al netto della propaganda bellicista, ci sembrava giusto chiudere questa carrellata di notizie che arrivano sull'invio di armi all'Ucraina, cercando di dare riscontro concreto di che cosa servono queste armi a giocare a questo gioco pericoloso che tra l'altro ha in mezzo anche le più grandi centrali atomiche del continente.
E quando sono le 8:58 noi chiudiamo quindi questa lunga parte dedicata agli esteri, breve stacco musicale e torniamo in voce per passare agli interni.
Torniamo in diretta, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa quotidiana, passiamo alle notizie degli interni, ci sono vari temi che vengono coperti dai quotidiani di oggi, noi ci concentriamo soprattutto con il tema Caivano, chiamiamolo così, nel senso che ieri c'è stata l'inaugurazione dell'impianto sportivo, del centro sportivo nel Parco Verde, ed è stata l'occasione per la Meloni di andare in visita nel quartiere nella periferia nord di Napoli. I giornali si concentrano soprattutto sul scontro istituzionale con il presidente della regione Campania De Luca. Qualche mese fa De Luca era stato protagonista di un siparietto, un fuori onda che poi era stato divulgato, in cui definiva la presidente del consiglio una stronza, e la Meloni ha trovato ieri l'occasione per riproporgli la questione, presentandosi qui esattamente utilizzando questo epiteto. Ma al netto degli scambi anche coloriti tra i vari livelli del governo In questo paese il Mattino, come vi annunciamo in lettura delle prime pagine, ospita una lunga intervista alla Presidente del Consiglio che fa il punto su quanto pensa il suo governo del tema e quanto sta facendo. Un'intervista affidata a Roberto Napolitano, che direi che del Mattino è il direttore, sicuramente una delle firme più prestigiose, che già nei toni è una specie di lungo spot elettorale a poche settimane dalle elezioni, ma che comunque riteniamo significativa perché per l'autorevolezza, insomma, della voce intervistata, per darvi la stura del tono che viene usato dal giornalista, la prima domanda è: Presidente Meloni, a Caivano la voce del governo si è sentita forte? Questo già viene dato per assodato. Per diventare un luogo simbolo, per trasformare in profondità terre fino ad ora ritenute inespugnabili dalla camorra. Non si capisce neanche se è una domanda o semplicemente un complimento che fa il giornalista alla Meloni, ma comunque ovviamente la Meloni è d'accordo e dice: esattamente il nostro obiettivo, intendiamo fare di Caivano un modello e poi esportare quel modello in tutte le altre Caivano d'Italia. Non ci devono più essere zone nelle quali lo Stato indietreggia, sparisce, fa finta che vada tutto bene e china la testa. Ci siamo assunti l'impegno di dimostrare che le cose possano cambiare, che non è vero, che è tutto già scritto e che l'unica opposizione che hai è arrenderti. In questi pochi mesi abbiamo riportato a Caivano lo Stato, le istituzioni, le forze dell'ordine. Questo è l'incipit della risposta della Meloni, e il tema di riportare a Caivano le forze dell'ordine è un po' il centro dell'intervento del governo. Nelle pagine successive viene raccontato più nel dettaglio cosa prevede la struttura che viene inaugurata, che è stata inaugurata ieri nella periferia nord di Napoli, al Parco Verde. Il centro Pino Daniele è fondamentalmente una gigantesca struttura gestita direttamente dalle forze di polizia, in particolare dai gruppi sportivi della Guardia di Finanza, una maniera che va a completare il rilancio della presenza di telecamere e agenti delle forze dell'ordine su quel territorio. Tra l'altro il Fatto Quotidiano oggi si occupa di dare spazio anche a una lettura leggermente più approfondita di quello che succede in quel pezzo di periferia napoletana, dicendo che semplicemente questo ha avuto l'effetto di spostare le piazze di spaccio di qualche metro, sono diventati riferimento per il mercato della droga i quartieri limitrofi a Caivano, ci dice Vincenzo Iurillo a pagina 2 del Fatto di oggi. Droga, lo spaccio trasloca nei comuni confinanti, il territorio a fragola ora è più clan e meno polizia. Ovviamente anche il punto di vista del Fatto Quotidiano è che semplicemente dovremmo mettere la polizia ovunque, in ogni paese, in ogni posto, in ogni metro centimetro cubo di spazio pubblico attraversabile, ma se non altro è un articolo che evidenzia tutti i limiti di un approccio di questa natura. Tra l'altro l'intervista alla Meloni, come ovvio che sia, sul Mattino è interessante anche perché, oltre lo specifico dello spot sull'intervento fatto a Caivano dal governo, annunciato e realizzato, diventa un'occasione per concentrarsi per una riflessione più articolata sulle politiche per Napoli e per il Mezzogiorno. Si parla ovviamente del bradismo e delle preoccupazioni che gli abitanti, soprattutto dell'area flegrea, quindi Pozzuoli, Bagnoli, Bacoli, stanno vivendo in queste settimane. Anche qua risposte di circostanza sul fatto che il ministro Musumeci e la protezione civile se ne stanno occupando e che il governo è molto concentrato sul tema, ma si parla soprattutto dell'idea di sviluppo, mi verrebbe da dire, che il governo ha per il Mezzogiorno, in particolare delle performance economiche che l'area del Napoletano ha realizzato in questi anni post-Covid. Si parla della città che ha espresso in termini di esportazioni manifatturiere la performance migliore, addirittura a livello sovraregionale di tutta l'area, e il governo sembrerebbe intenzionato a puntare soprattutto sul mare dal punto di vista della nuova centralità portuale e logistica, di utilizzare i fondi di coesione in questi termini. Si parla di un piano Mattei per il sud, al netto ovviamente della retorica, dell'enfasi su dati macroeconomici estrapolati dal contesto e mandati in pasto all'opinione pubblica per avvalorare la tesi di un grande rilancio del Mezzogiorno. E sinceramente per chi legge non è scrutabile da nessuna parte credo che l'intervista della Meloni sia particolarmente significativa, perché tiene insieme l'idea che il problema delle periferie sia il problema di alcuni pianeti separati dal resto del mondo, in cui intervenire mano militare e ripristinare degli avamposti dello Stato in questi luoghi, completamente di fatto sconnesso invece dalle politiche strutturali, perché contemporaneamente si continua a precarizzare il mondo del lavoro, a tagliare i servizi, a distruggere la sanità territoriale, a chiudere e dimensionare le scuole. E tutto questo è rivendicato nella stessa intervista, perché quando parliamo di zone economiche speciali per il Mezzogiorno parliamo fondamentalmente di ulteriore apertura al mercato. Quando parliamo dei trend manifatturieri della città, delle performance sul manifatturiero, sull'export del manifatturiero della città di Napoli, parliamo di un mercato lavoro semischiavile ormai, che costringe a lavorare per 600-800 euro al mese milioni di persone in questo paese.
E a proposito di retorica della sicurezza, di emergenza e in qualche modo di strette securitarie, passiamo al tema dei migranti. Siamo a pagina 8 del manifesto, perché è stato rinnovato lo stato di emergenza nonostante i numeri. Un giorno Meloni rivendica gli sbarchi diminuiti, ma solo rispetto al 2023. Quello dopo firma la delibera per l'eccezionale incremento. La Humanity salva 182 persone, su un barcone anche il cadavere di un neonato. Giansandro Merli parla di un governo che un giorno appunto si vanta di aver ridotto gli sbarchi e quello dopo rinnova lo stato di emergenza. Fa così Giorgia Meloni. La delibera del Consiglio dei Ministri è stata rinnovata appunto l'11 aprile del 2023, un mese e mezzo dopo il naufragio di Cutro. È evidente che non ci sia una situazione eccezionale a cui far fronte, ma il governo utilizza questo strumento per dare ai centri di accoglienza in affidamento diretto, quindi insomma verrebbe da dire per snellire le procedure e diciamo lucrare liberamente sul business dell'accoglienza. È infastidito dal rispetto delle procedure normali e vuole alimentare l'idea che l'immigrazione sia un problema straordinario. L'esecutivo invece continua a rifiutarsi di scriverlo. Insomma, sono diverse dichiarazioni di esponenti del centro-sinistra. Questione quella appunto migratoria, che si continua a trattare appunto come un'emergenza e come un qualcosa di straordinario. Il governo ci ha improntato tutta la campagna elettorale e continua a farlo anche in vista delle europee. Questo tipo di retorica e soprattutto lo sfruttamento dell'immigrazione passa anche per questo tipo di provvedimenti e per la dichiarazione di emergenza permanente. Sempre in questo senso, a pagina 16 del manifesto c'è un interessante articolo di Lorenzo D'Agostino che parla di della tortura degli ultimi. Il reato di tortura è detestato dalla destra perché contro le polizie, in realtà il reato è stato applicato per la prima volta contro 3 migranti accusati di violenza nelle carceri libiche, ma con molti punti oscuri. Si parla di un reato di tortura pensato per proteggere i cittadini da chi, indossando una divisa, può usare la forza. Nella sua prima applicazione ha portato alla condanna non di poliziotto ma di 3 richiedenti asilo arrivati a Lampedusa a giugno del 2019 sulla nave Sea Watch di Carola Rackete. Questo insomma sempre per l'uso strumentale che si fa di queste leggi e del loro utilizzo. Ancora sui migranti, parliamo di un articolo uscito in queste ore sulla questione degli scafisti, a firma di Tatiana Montella, l'avvocata che abbiamo sentito più volte anche da questi microfoni, che racconta il caso di Maison Majidi, attivista curdo-iraniana in carcere da 5 mesi a Castrovillari con l'accusa di essere una capitana, una scafista secondo la retorica dominante, che ha iniziato lo sciopero della fame. Quella di Majidi è la storia di tanti migranti, attualmente un migliaio, rinchiusi nelle carceri italiane con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Il nostro ordinamento inserisce in questo reato qualunque condotta faciliti in qualsiasi modo l'attraversamento dei confini, a prescindere dal fatto che si tratta o meno di profitto. Chi guida un barcone volontariamente o costretto, o chi svolge una qualsiasi mansione durante la traversata, come ad esempio tenere la bussola, chiamare i soccorsi e distribuire cibo, rischia fino a 20 anni di reclusione. questo reato di favoreggiamento, articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, che appunto non ha nulla a che vedere con la tutela dei migranti. L'unico bene giuridico protetto dalla norma è quello delle frontiere, anche se la Corte Costituzionale ha indicato quello della corretta gestione dei flussi migratori. Tra il 2006 e il 2016 più di 81.000 persone sono state imputate e condannate in Europa per il reato di favoreggiamento. Si parla appunto comunque di tantissimi, centinaia di anni di carcere, migliaia di anni di carcere che sono stati comminati. Quello degli scafisti è un po', aggiungiamo noi, insomma, il caso emblematico di come questo governo e in generale di come viene gestita l'immigrazione in Italia e in Europa. La recente modifica del protocollo di Dublino va anche in questo senso. C'è una crescente volontà appunto di creare delle frontiere sempre più rigide, di esternalizzare l'accoglienza, come ad esempio il caso dell'Albania, di far sì appunto che l'immigrazione sia un qualcosa di straordinario e di fatto poi speculare sulle migrazioni irregolari che vanno poi a popolare i campi in Sud Italia, piuttosto che le industrie a Nord Europa, piuttosto che fornire manodopera a basso prezzo in diverse parti dell'Occidente. Quello degli scafisti è un ottimo specchietto per le allodole, per appunto accusare persone che poi di fatto nel vero traffico di migranti non c'entrano nulla, che magari si sono trovati lì solamente per salvarsi la vita, oppure per costrette insomma da chi veramente invece lucra su questo business, perché diciamo che comunque esiste proprio perché non ci sono canali sicuri di emigrazione e tutto si basa su questo sistema ben oliato che è un business vero e proprio. 9:14 minuti primi, noi ci andiamo a prendere l'ultimo stacco musicale di questa mattinata e poi torniamo in voce con le cronache locali.
In diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, toccava a me, mi pare evidente, non lo sapevo, ma lo sguardo accusatorio che mi è stato rivolto dall'altra parte del tavolo mi ha suggerito di prendere parola. Lo faccio e con queste perifrasi cerco di raggiungere le prime pagine delle edizioni locali della cronaca di Roma. No, parto da La Repubblica.
Rilassati, faccio un altro 2 minuti di introduzione se vuoi, no?
Repubblica apre con Regione scontro a destra, Forza Italia avverte Rocca, malcontento tra gli azzurri che accusano il governatore di pensare solo a Fratelli d'Italia, vogliamo rispetto. Il Messaggero invece
No, ma dici di più su questo, scusa.
Ma in realtà non me ne frega proprio niente, sto andando veloce perché Repubblica ormai sono 2 settimane che cerca di sobillare crisi e tensioni.
Ma facci dei nomi, chi è stato?
Le formazioni politiche del campo avverso, ma si parla fondamentalmente delle preparazioni delle europee, c'è anche un po' l'approfondimento se vuoi sull'opposizione, PD diviso alla meta, le correnti pesano sui candidati, sai che c'è tutta questa appassionante diatriba sulle preferenze, per cui se Zingaretti dovesse prendere più della Schlein nel collegio Centro Italia e quindi superare la candidatura del partito, cosa succederebbe a livello di equilibri interni, ma anche il candidato che sta sostenendo Goffredo Bettini, deus ex machina del PD, che da una parte sostiene Smeriglio in AVS e dall'altra il suo candidato, insomma c'è tutta una vicenda che immagino a te appassioni, a me sinceramente mette anche un po' tristezza. E
adesso
quindi
parte
in realtà
la rubrica sulla guida di Radio Onda Rossa verso le prossime europee.
Io andrei
votate,
tralascerei perché c'è un'importante inchiesta sui bus turistici sul Messaggero, arriva la stretta, approvata il Campidoglio le nuove regole, esoste più veloci e controlli elettronici, niente più stalli lungo le mura tagliate, la fermata di Porta Ardeatina.
Le mura tagliate?
Tagliata la fermata di Porta Ardeatina. Su questo il mio commento è: avessimo un euro per tutte le volte che i giornali hanno annunciato che sarebbe stata impedita l'ingresso dei bus turistici all'interno della città storica, a quest'ora questa radio sarebbe lastricata d'oro e trasmetteremo con microfoni in diamanti.
Era un modo per dire che dobbiamo sostenere il radioabbonamento. Sei poetico.
Era un modo per dire questo, ma anche per dire che addirittura i parcheggi di scambio alla metro B, che ti ricorderai perché è di una zona di Roma che frequenti, furono costruiti nel giubileo del 2000 proprio perché sarebbero state la premessa a non far entrare più i bus turistici.
E sono ancora lì, insomma, senza manutenzione, ci stanno le sbarre che si aprono, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Comunque,
non trasformiamo questa rassegna in un angolo di proteste sulla Tiburtina perché ce ne frega il giusto e andiamo a vedere notizie un pochino più rilevanti, perché il Corriere della Sera, in questo, come si può dire, questa rassegna locale che non ci lascia grandi stimoli, racconta una vicenda che invece è stata piuttosto rilevante, ormai è stata un po' in secondo piano perché il tempo è passato e i protagonisti non sono più così al centro della vita politica ed economica della città, ma ci racconta dello scandalo del Palazzo della Provincia all'Eur, 5 bancari a processo per truffa, spreco da centinaia di milioni, politica scagionata, l'ex AD di BNP Paribas Ilario Ilardo e altri 4 bancari sono i soli sopravvissuti all'accusa di truffa contestata dai PM per l'acquisto del Palazzo della Provincia all'Eur, uno spreco da centinaia di milioni deciso dalla politica assolta, per il quale il processo inizierà l'8 aprile 2025 e c'è rischio prescrizione, un pezzo che il Corriere della Sera poi continua a pagina 7 dell'edizione di oggi. Truffa da centinaia di milioni, politici assolti, quello che rimane l'inchiesta rischia la prescrizione. Palazzo Valentini nel 2029 decise di acquistare una delle torri di Parnasi all'Eur, inagibile secondo i pompieri. Fu una vicenda piuttosto significativa perché non so se chi ci ascolta ha maniera di ricordarlo, ma Parnasi era l'imprenditore che poi arrivò a progettare lo stadio della Roma a Tor di Valle. Fondamentalmente si può dire che fu un'operazione costruita quasi a tavolino dalla politica, nel senso che questa operazione sul Palazzo della Provincia ne consisteva un po' la premessa, cioè un imprenditore senza fondi che è riuscito a costruire un impero in parte grazie ai forti legami col mercato del credito, BNP Paribas su tutti, ma soprattutto perché la provincia gli fece un regalo gigantesco dovendo centralizzare la sede istituzionale, spostarla dalla storica sede di fronte a Piazza Santi Apostoli, fece un fondo con dei 12 immobili e acquistò con il gettito generato dalla cessione di questi immobili uno dei suoi grattacieli a un prezzo assurdo all'Eur, tra l'altro senza riuscire poi di fatto a spostare almeno no, a completare il trasferimento dentro le torri e quindi a chiudere la sede palazzale di Valentini, e tra l'altro nel momento in cui la provincia di Roma smetteva di esistere, perché ricorderete che la vicenda avveniva in contemporanea all'istituzione delle città metropolitane e quindi un ridimensionamento forte almeno degli organi deliberativi dell'ente locale. Come sapete, col passaggio alla città metropolitana non si vota più per le province, ma sono incarichi che vengono scelti dai sindaci dell'area di riferimento. Insomma, adesso la vicenda giudiziaria ci racconta Corriere della Sera, che probabilmente porterà a un nulla di fatto, ma a noi in realtà degli aspetti penali ci interessa pure il giusto, l'aspetto politico e il modello di governo della città che traspare da questo tipo di esperienze che ci interessa raccontare, e questo mi sembra piuttosto limpido.
Sì, peraltro insomma è una vicenda che c'ha anche dei contorni, a parte insomma che appunto come diciamo è la montagna che partorisce il topolino, perché è un sistema molto più grande della singola vicenda, ma soprattutto fanno un po' sorridere, se non facessero piangere, le dichiarazioni anche delle difese di questi soggetti, che insomma continuano a dire insomma che loro hanno fatto operazioni completamente legali, che insomma la compravendita era normale, che era una decisione politica e che loro non c'entrano con questo rigonfio dei prezzi. BNP Paribas dice che è stata una normale operazione commerciale. Insomma, ricorda un po' anche le dichiarazioni che sono state fatte ultimamente durante lo scandalo Toti in Liguria dagli esponenti di Salini, che dicono sì, tutto a posto, fate tutte le inchieste che volete, ma noi poi i soldi li prenderemo, la diga la faremo, gli appalti sono stati già assegnati, non vi azzardate diciamo a toccare il clientelismo del mattone, perché lì poi sono guai seri.
Ti ringrazio per aver citato Genova, che come sai è diventata una nuova mia ossessione.
Prego, prego.
Non l'abbiamo fatto nella cronaca nazionale, ma vi segnaliamo che oggi si parla ancora delle dinamiche corruttive intorno alla diga e al porto. Sul Messaggero c'è un approfondimento su una tangente che Spinelli avrebbe versato, un'ennesima tangente che Spinelli avrebbe versato al presidente dell'autorità portuale. Come si chiama il capo dell'autorità portuale? Signorini, che ruolo c'ha? Il capo assoluto.
Leader massimo.
Leader massimo dell'autorità portuale di Genova. Per gli appassionati, sul Messaggero trovate anche questo.
È sempre una vicenda per appassionati. In chiusura di cronache locali vi segnaliamo a pagina 5 del Corriere Roma: riapre l'ospedale di Tivoli 6 mesi fa in rogo con 3 morti. Non so, anche qui una vicenda che è passata un po' in secondo piano, ma che aveva fatto tanto rumore all'inizio, appunto questo incendio scoppiato nell'ospedale con 3 morti. Si era parlato anche lì di ricostruzione, ovviamente Rocca si era prodigato subito per acquistare dai privati prestazioni che avrebbero sopperito alle mancanze dell'ospedale. A tuttora insomma non ci sono notizie precise sulla sua rimessa in funzione. Al momento alcuni dei reparti sono stati rimessi in funzione: oncologia, laboratorio analisi, chirurgia generale, rianimazione, punto nascita e cose di questo genere. Era stato però preso anche a spunto per una decentralizzazione della sanità in quel territorio. In particolare si parlava del nuovo ospedale dei Castelli, che era un'altra insomma speculazione bella e buona. Diciamo, non si parla mai poi ovviamente di delle questioni vere relative alla sanità, che sono quelle relative appunto alla sanità territoriale e a cose che veramente potrebbero garantire una salute gratuita, garantita e universale. Vi segnaliamo insomma solo che appunto a 6 mesi dal rogo riaprono i battenti alcuni reparti, ma non c'è alcuna sicurezza rispetto sia a chi ci lavorerà dentro sia alle funzioni che questo ospedale potrà assolvere. Non so se c'è qualcos'altro in chiusura.
No, solo per segnalare cose che non siamo riusciti a fare, ma che forse era importante fare, ma il tempo è quello che è. C'è un su tutti i giornali di oggi molto 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 spazio alle celebrazioni di Piazza della Loggia. Ci sono alcuni pezzi particolarmente significativi, perché a parte lo scambio di accuse rispetto alle dichiarazioni di Mattarella, che ha citato esplicitamente la matrice neofascista della strage, e il fatto che invece gli esponenti del governo come al solito hanno nicchiato sull'argomento, vi segnaliamo il pezzo di Davide Conti sul Manifesto, che fa un quadro un pochino più articolato del contesto in cui maturò la strage e della battaglia sulla sua memoria.
E quando sono le 9 e 25 e 40 secondi e voi siete collegati e collegati con gli 87.9 di Radio Onda Rossa, chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, che troverete tra pochissimo in podcast sul nostro sito www.ondarossa.info e arriverà anche sul canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo ad iscrivervi. Vi ricordiamo anche che è attivo il radioabbonamento di Onda Rossa, vi invitiamo a sottoscrivere dal banner che vi porterà su Produzioni dal Basso, il banner lo trovate sul nostro sito. Continua la programmazione della radio, tra poco ci saranno i redazionali di Onda Rossa, alle 12 Lorda d'Oro, miglior podcast italiano sull'Asia centrale, poi alle 13.30 Blackett, questo pomeriggio la trasmissione del coordinamento sanità alle 16, poi ancora i redazionali per poi proseguire con prove tecniche di trasmissione alle 21 e 25 o'clock dalle 22.30. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!
Il 14 e 15 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Seminario